Diamo il benvenuto subito al nostro primo ospite, Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica. Prendiamo in considerazione con Giuseppe Lumia i temi principali che troviamo sulle prime pagine di tutti i giornali, a cominciare dai risultati del referendum. Solo il 20% circa la partecipazione, insomma. Su Corriere della Sera c'è un articolo, un editoriale che mi sembra importante segnalare: una sconfitta annunciata. C'è un grande sconfitto in questo 12 giugno ed è l'istituto del referendum. È Massimo Franco che si esprime con queste parole, anche se sarebbe più corretto dire che è vittima dell'uso distorto fatto negli ultimi anni e in particolare adesso in materia di giustizia. La diserzione di massa nella consultazione referendaria rappresenta l'elemento più preoccupante dei risultati delle elezioni di ieri, che riguardavano anche un migliaio di comuni italiani. Giuseppe Lumia, d'accordo con questa impressione, giudizio di Massimo Franco? Claudio?
E poi secondo me non si può non raccogliere le firme, perché questa è un'altra semplificazione, andare subito nell'aspetto regionale, no, e decidere. Perché
allora, una cosa per volta, cominciamo da questa amara constatazione di Massimo Franco.
Sì, la condivido. È importante sottolineare che non è stato sconfitto il referendum, è stato sconfitto un uso distorto del referendum abrogativo. Cosa significa questo in concreto? Vediamo un po' la storia, cosa ci dice. In 18 occasioni di voto, tra il 74 e il 95, anni caldi, anni di grande partecipazione, si è ricorso al referendum abrogativo in 18 occasioni, per 72 quesiti, pensate un po'. Si era sempre superato la soglia della partecipazione del 50% con un'affluenza media del 70%. Solo una volta non si raggiunse il quorum, se non ricordo male, per il referendum sulla caccia e sull'uso dei pesticidi in agricoltura. Dal 95 la situazione si ribalta e si supera il quorum del 50% in una sola occasione, quando appunto si è affrontato il tema dell'essere contro la gestione privata dell'acqua pubblica, con un'affluenza di poco superiore al 50%. Allora bisogna
poi il referendum dire sul nucleare chiarezza, anche, no?
Sì. E anche quello sul nucleare, certo. E allora bisogna dire con molta chiarezza che il referendum abrogativo, quando si intromette in questioni importanti ma troppo tecniche, sono rigettati. Quando invece mettono all'ordine del giorno del voto degli italiani il ricorso al popolo su questioni derimenti, acqua pubblica sì, acqua pubblica no, uso del nucleare sì, uso del nucleare no, e prima ancora sulle grandi questioni dei diritti civili come aborto, divorzio, allora la gente partecipa. Quando invece si tenta di derimere questioni irrisolte, lo sottolineo, irrisolte in Parlamento, dove appunto non si riesce a trovare convergenza su temi di riforma, non si può ricorrere facilmente ai cittadini, perché i cittadini non sono scemi, anzi danno un giudizio negativo sulla paralisi del Parlamento, sul ruolo negativo della politica, e non vanno a votare.
Ecco, quindi se capisco bene, Giuseppe Lumia, se la Corte Costituzionale avesse permesso il referendum, per esempio sui temi di fine vita, l'eutanasia, o sul proibizionismo per quel che riguarda la droga, lì la gente sarebbe andata.
È possibile che su questi due grandi quesiti ci sarebbe stata una più ampia partecipazione. Non sappiamo se si poteva superare la soglia del 50%, perché il 20 è bassissimo, sì. Il 20 è una soglia, diciamo così, di partecipazione, possiamo dire, quasi ridicola, rispettando sempre quelli che siamo andati a votare, senza mai mortificare quelli che hanno scelto di recarsi alle urne. Ma appunto su queste grandi questioni è probabile che la partecipazione si innalza. Attenzione che in tutto l'Occidente, diciamo così, la partecipazione al voto in tutte le democrazie avanzate, mature, di qualunque tipo e tendenza, è in netto ma netto calo, segno di una malattia, segno della necessità di una cura che ancora tarda ad arrivare.
No, poi ti dirò di più, se quei 9 milioni che sono andati a votare, insomma una parte di questi, abbastanza più il 54%, che hanno votato all'amministrativa, probabilmente questi hanno votato, perché essendo già lì al seggio, se non ci fosse stato nemmeno quello, certo, sarebbe stato ancora meglio. E poi credo che si debba mettere, come si diceva ora, un quesito, anche lì poteva essere sulla giustizia, sì, che i processi fossero più corti. Allora sono convinto che molte persone sarebbero...
Però diciamo, ci sono delle questioni tecniche che...
Le tecniche non le può risolvere...
Sì, sì, no, dico, ma anche sul modo in cui può essere formulato un referendum, è complicata la questione.
Però
non
sono
c'è
stati
dubbio.
Strumentalizzati. Dai, questo...
Allora, sì, d'altra parte mi pare che sia Repubblica che sottolinea la sconfitta della Lega. Non so se è corretto metterla in questi termini. Giuseppe Lumia.
Guardi, nel referendum abrogativi bisogna stare molto attenti al ruolo dei partiti. Perché il ruolo dei partiti si devono esplicare, si devono tradurre nella rappresentanza parlamentare. Quando poi i partiti si rivolgono direttamente ai cittadini utilizzando il referendum abrogativo, lì ecco, è facile che scatti la strumentalizzazione e quindi i cittadini a quel punto reagiscono malamente. Io penso che la Lega con molta onestà ha fatto un errore pensando di usare il grimaldello del referendum abrogativo, e i fatti, ahimè, stanno appunto dando ragione a questa lettura.
Ecco, perché poi la preoccupazione,
il risultato elettorale, vedremo il risultato elettorale nelle amministrative, che a quanto sembra, sempre con molta prudenza, sembra che la Lega sia in cale, e quindi questa strategia complessiva di Salvini in questo momento non viene ritenuta valida da parte anche dei suoi stessi elettori.
Allora, abbiamo ancora un minuto e mezzo prima di una canzone sulle elezioni amministrative. Intanto io comincerei però dal caos di Palermo, così titola in prima pagina La Stampa di Torino. Che è successo?
È successo che a Palermo non si sono preparate bene queste elezioni, segno di un declino, segno di una malattia profonda che ha coinvolto la città di Palermo, una città dove il sindaco Orlando per tanti e tanti anni, per un ciclo lunghissimo, è stato al vertice di questa amministrazione. Alla fine quell'io che ha sempre rasentato, se non costruito, un neopopulismo, alla fine non è stato capace di costruire il noi, di selezionare una classe dirigente e soprattutto di fornire alla città una meta, un obiettivo, una rigenerazione sociale e urbanistica. E quindi alla fine questi errori si pagano. Naturalmente sul caso specifico c'è l'assenza di molti presidenti, che ricordo a tutti, una volta che sono nominati dalla Corte di Appello sono pubblici ufficiali, e questi presidenti, per rinunciare alla loro funzione pubblica, devono dare motivazioni molto serie e in tempi previsti dalla legge. Quindi adesso sarà compito della procura valutare bene quello che è successo. Ma ripeto, questo insuccesso si iscrive in un insuccesso più complessivo di un governo di tanti e tanti anni in una città che non ha saputo fare il salto di qualità come in altre città del Mezzogiorno. Andate a visitare Bari, Salerno, Cagliari, Ragusa, per citare diverse città, con dei progressisti con diversa miscelatura, con diversi gradi di riformismo e di radicalità, lì hanno avuto successo, a Palermo no. Segno che il centrosinistra si deve interrogare in profondità e non mai prendere la scorciatoia dell'io, perché l'io è sempre un male per la politica e soprattutto per chi fa della democrazia un grande valore, una grande risorsa di partecipazione.
Allora, continueremo a parlare di elezioni amministrative, non solo italiane, ma ci sono state anche delle elezioni importanti in Francia. Lo faremo appunto ancora con Giuseppe Lumia dopo un brano dal titolo Quella nostra stagione, Eros Ramazzotti. È una stagione, abbiamo parlato di Palermo, insomma, che sono delle stagioni che presentano delle luci ma anche delle ombre, verrebbe da dire. E ne parliamo fra poco con Giuseppe Lumia.
Che cosa ti aspetti da noi? Chissà se ci pensi mai. Lo sai che anche il mare più blu poi nasconde scogli, c'è da correre per rimanere dove siamo. perfetta così, questa nostra stagione di giorni insieme ad esplorare noi, è perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Quel che siamo, perfetta così, questa nostra stagione di vita insieme a innamorare noi, è perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure.
Questa nostra stagione Eros Ramazzotti su RWS e torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Abbiamo già accennato a quello che il Corriere insomma definisce caos senza precedenti in Sicilia. All'apertura dei seggi mancavano 50 presidenti di sezione. E poi tra l'altro si accenna al fatto che c'è come dire, la Lega che si è scagliata contro il Viminale, l'ira di Lamorgese, insomma una questione che ancora avrà degli echi e dei riflessi anche nei prossimi giorni.
La storia
immagino
della partita, no? C'era 34.000 biglietti venduti per l'incontro diciamo che ha permesso al Palermo di andare in Serie B, quindi anche questa storia fa pensare che qualcuno non volesse rinunciare alla partita, chi lo sa.
Vabbè, e comunque per entrare nel merito
questo risultato. Sì. Segnaliamo naturalmente questo grande evento sportivo che è anche un tema che è appassionato, che ha smosso un po' le viscere della
vabbè,
città.
Quindi ci fa piacere il Palermo va in Serie B,
questo
no?
Fa capire ecco il Palermo in Serie B, questo fa capire dove batte il cuore. Non ha battuto per questa elezione amministrativa,
no, ma nel calcio sì,
per la promozione
vabbè,
del Palermo.
E vabbè, dai, diciamo che è un peccato veniale, forse, non lo so. Comunque, ecco, invece, per quanto riguarda le sfide nelle varie città italiane, il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Genova con la riconferma di Marco Bucci e a Palermo con Roberto Langella. A Verona primeggia Damiano Tommasi, anche perché si legge che c'è un centrodestra diviso. Comunque vedremo, perché poi c'è il ballottaggio. Poi è testa a testa tra Federico, appunto, Sboarina e Flavio Tosi. In Sicilia caos senza precedenti, abbiamo già detto. Ecco, questi dati qui sono dati che hanno un significato soprattutto locale oppure diciamo potrebbero essere proiettati in una dimensione più nazionale?
Intanto diciamo che queste sono proiezioni da ex poll.
Sì,
quindi
certo,
molta prudenza. Lo spoglio, ecco, inizia alle 14 di oggi e quindi lì vedremo dalle urne cosa veramente emerge. capiremo bene. Abbiamo un dato certo anche qui, quello dell'affluenza, che è del 54,72% in calo rispetto al 60,12% della passata tornata elettorale. Quindi è segno anche qui che in tutte le comunità si registra una crisi di partecipazione. Vedremo che poi anche in Francia abbiamo avuto un calo della partecipazione. E per quanto riguarda le proiezioni, chiamiamole così, politiche, ne sentiremo di tutti i tipi naturalmente. Stasera sentiremo che tutti hanno perso oppure che tutti hanno vinto. La verità è che c'è sempre una questione locale. Quando la politica è ammalata, quando non ha più capacità di proiettare progettualità, visione, valori, passione nella partecipazione, è chiaro che il dato locale ha una sua intrinseca unicità.
Quindi non si può, ho capito, non si può generalizzare.
E quindi difficilmente si proiettare. Ecco. Però attenzione, diciamo un dato che comunque sempre è presente. Quando i due poli si dividono, l'uno prevale sull'altro. Quando i due poli sono uniti, ancora in Italia, il centrodestra è avanti. Quindi il centrosinistra deve interrogarsi, deve capire bene qual è la sua mission in una società in crisi, e non mi stanco mai di ripetere, lo sottolineo, fino a quando il ceto medio-basso è in crisi di economia, di visione, di progetto e in condizioni di estrema povertà, per il centro-sinistra la scelta, la strada è sempre in salita. Quindi svegliati centrosinistra, comprendi okay. quali sono le ragioni profonde della crisi per poter essere allora, più competitivo con un centrodestra che basta essere unito per avere più facilità e più forza di consenso.
Allora, un'ultima battuta, almeno per quel che riguarda le amministrative, e insomma abbiamo sentito negli ultimi giorni anche indagini della polizia che ha trovato situazioni di grande ambiguità, no? Un sorto di voto di scambio. È roba preoccupante oppure, insomma, sono situazioni, tra l'altro negli ultimi giorni, prima del voto, che sono un po' imbarazzanti, ecco, che poi magari si sgonfiano. Cosa ne pensa?
Penso che il negazionismo del rapporto mafia-società, mafia-economia, mafia e politica in questo caso, ha fatto un male incredibile. E guardate che il negazionismo anche ha fatto capolino a Palermo. Spesso nella retorica hollandiana questo negazionismo ha preso anche il sopravvento. Ma anche il minimalismo è una brutta piega, non bisogna prenderla mai. La mafia c'è, e a Palermo e naturalmente in tante altre città, anche del centro nord, non solo d'Italia ma anche d'Europa. E le mafie non sono presenti solo con l'economia, non sono presenti solo con gli affari, partono in alcuni territori dall'economia, dagli affari e poi si radicano nella società e nella politica. Senta, a Palermo quello che è successo è gravissimo,
ecco,
ma non ci deve sorprendere, è un segno che la mafia c'è, agisce e non è stata sconfitta.
Allora, io lo ricordo per gli ascoltatori, lo diciamo spesso, insomma, lei si è occupato anche proprio direttamente, anche come presidente della commissione antimafia, ormai diversi anni fa, ma insomma è molto al corrente di quello che significa la lotta alla mafia. E quindi, ecco, la mafia nei momenti delle elezioni svolge un ruolo importante, troppo importante?
Diciamo così, ha un ruolo. In alcuni momenti, in base alla sua stato di salute, alla sua forza, è un ruolo decisivo, in altri momenti meno. Ma comunque anche un voto condizionato della mafia è un vulnus alla democrazia. Allora non dobbiamo dividerci tra chi sostiene che il risultato elettorale è nelle mani delle mafie e chi dice che è ininfluente. Dobbiamo semplicemente dire che tutta la politica deve essere capace di rigettare l'influenza mafiosa e che quando questa avviene non bisogna mettere il dito nell'occhio all'altro, ma tutti insieme bisogna guardarsi dentro ed espellere la mafia dal sistema del nostro democratico. E poi aggiungo un'ultima cosa. Per anni, questi ultimi anni in modo specifico, si è passato il tempo a giudicare l'antimafia. Certo ci sono stati errori, certo ci sono state cadute, ma mettere sotto inchiesta morale, sociale, politica l'antimafia è stato un errore, perché ha consentito ancora una volta di abbassare la guardia, di riorganizzare le energie dentro le mafie e di riprendere il cammino collusivo.
Allora, avremmo voluto parlare di tante altre cose, purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione. No.
Io volevo fare una battuta, io sono stato domenica a una bellissima camminata appunto sulla legalità, dove c'erano bambini, padri giovani che vogliono proprio esserci, c'era una Firenze di base, perché anche in Piazza della Signoria è stato sequestrato un palazzo alla mafia,
sì.
Quindi per dire che la mafia ha ragione.
No, non è una questione locale.
E dipende da tutti, che esserci o non esserci fa una bella differenza.
Allora, grazie davvero Giuseppe Lumia, parleremo magari un'altra volta anche del tentativo di regolamentazione dell'uso delle armi negli Stati Uniti, poi c'era il risultato elettorale in Francia che avremmo voluto commentare, ma insomma avremo altre occasioni. Grazie davvero Giuseppe Lumia, a risentirci, a presto.
A presto.